Rieccoci in diretta qui su TMV Radio, ultima ora insieme con Jacopo Arba e Cinzia Sant'Angeli. Intanto avrà degli spogliatoi dedicati la giocatrice giapponese, ci chiede Paolo. Paolo, non lo so e sinceramente non credo lo scopriremo mai. Mi auguro per lei di sì, perché insomma io non so Cinzia cosa ne pensa degli spogliatoi unificati.
Non è un tema che mi interessa, tutto mio, quindi lei avrà uno spogliatoio tutto suo.
E mi sembra anche giusto assolutamente che sia così. Intanto news che riguardano anche Luis Suarez. Devi sapere,
sì,
cara
Cinzia, ho letto.
Che c'è Guillaume Balague, se credo si legga così, Balagi, non lo so, giornalista e biografo fra gli altri di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Voi direte, perché un biografo dalle notizie, che fa pure il giornalista, giustamente è sempre bene rimarcarlo, che insomma racconta di come a tutti gli effetti ci siano pochi dettagli soltanto da limare e poi Suarez diventerà il nuovo attaccante bianconero. Io ripeto, bene che questa trattativa venga chiusa e che venga chiusa il prima possibile, perché altrimenti la Juventus, non dico in un mare di guai, ma poco ci manca.
Ma no, siamo tranquilli.
Se non si chiude Suarez, per me Juve è in un mare di guai. Però credo si chiuda, insomma, se l'ho detto anche Guillaume Balague, ci fidiamo ovviamente di lui. Intanto messaggi per Berardi, quanto chiedono? Chiedono tanto, mio caro, perché 14 gol e 10 assist in stagione, insomma, sono un rollino molto importante. Berardi viene dalla miglior stagione della sua carriera e credo che per meno di 35-40 milioni non si sposti neanche lui. Cioè il range di prezzo per il Sassuolo è un po' quello lì,
cioè,
e sono tanti.
Se non ne hai, non puoi andare a bussare alla porta.
Sono indubbiamente tanti. Cinzia, altro messaggio.
Godin vicino al Cagliari, Conte sarà d'accordo? Considerato che era titolare ultimamente nella difesa 3 dell'Inter a scapito di Skriniar. E Paolo, io non lo so se è d'accordo oppure no, onestamente secondo me sì.
Beh,
secondo
vabbè,
me
allora
sì.
che Conte insomma abbia lanciato e gettato nella mischia Godin nell'ultimo periodo è un dato di fatto, perché Godin era un titolare a causa delle difficoltà nello schieramento a tre,
con un gol, quindi...
di Skriniar. No, ma non solo con il gol, anche con prestazioni, devo dire, finalmente sì. All'altezza. L'abbiamo dovuto aspettare forse un po' troppo. Io quello che dico, insomma, è che mi sorprende che l'Inter si liberi così a cuor leggero di uno abituato a vincere. Cioè, se l'Inter e se Conte dovevano costruire lui il suo progetto, l'Inter stessa costruirsi anche sull'esperienza di chi le vittorie le ha assaggiate, le ha ottenute, di chi ha vissuto gare importanti in palcoscenici importanti, cedere Godin è una mossa folle, sbagliatissima.
Sono d'accordo.
Se poi c'è un discorso prettamente tattico, perché mi confrontavo anche nel fuori onda con Marco Piccari, che tra l'altro vi terrà compagnia tra meno di un'ora, perché quest'oggi e domani stadio aperto sarà insomma con lui davanti al microfono, quindi vi godrete il suo ritorno davanti a questa postazione. Però ecco, riflettevamo su un tema di natura strettamente tattica e sappiamo che Conte è allenatore che ama gli specialisti. Godin non è specialista di difesa 3.
Insomma, è stato cercato quando c'era Spalletti sulla panchina dell'Inter. Sì, e quindi
ecco,
una difesa 4.
Quando c'era la difesa 4, esattamente. Quindi Godin non è specialista, questo è poco ma sicuro. Però se esce Godin ed entra Kolarov, al netto del fatto che Kolarov è neanche vero tanto specialista, perché lui ci ha giocato terzo di difesa di sinistra, però non parte nella sua carriera come terzo di sinistra. A me non sembra che l'Inter si rinforzi in questo momento, al netto di un discorso comunque molto, molto giusto che sollevava anche lo stesso Marco. C'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
Sì,
3318200213, vai regia.
Giovanni da Bari, saluto Cinzia e Jacopo. E la notizia di Godin al Cagliari trova fondamento quando io qualche audio fa dicevo che c'era un po' di confusione nel mercato dell'Inter, cioè uno compra Kolarov per arricchire un po' il reparto arretrato di esperienza e che fa? Manda via Godin, quindi a tre dovrebbe andare Kolarov a tre con De Vrij e Bastoni, e poi abbiamo Skriniar, D'Ambrosio e Ranocchia andato via, cioè voglio dire, ma c'è un po' di confusione, ma e poi al centrocampo non ne parliamo, anche se io penso sempre che ci vuole sempre un vice Lukaku, perché ma proprio alla Lukaku, non il ragazzino Pinamonti. Ok.
No, allora Giovanni, sul discorso vice Lukaku tutti d'accordo, assolutamente su questo non ci sono dubbi, però c'è una crepa nel tuo discorso. Perché tu dici Kolarov, Bastoni e De Vrij titolari, però Bastoni è mancino, quindi non può giocare assieme a Kolarov, perché due mancini io la vedo molto dura da questo punto di vista. Quindi sono tutti ragionamenti che avevamo fatto nel corso delle passate settimane, che vedevano Bastoni come un titolare inamovibile e Kolarov fosse arrivato, poi di fatto è stato ufficializzato oggi, come alternativa allo stesso Bastoni. Dall'altra parte si mantenevano Godin e Skriniar. Senza Godin, almeno a mio avviso, l'Inter perde moltissimo, ma soprattutto non tanto a livello tecnico-tattico, anche per quanto riguarda l'esperienza, la conoscenza di determinati palcoscenici, l'abitudine al vincere. Questo è un giocatore che ha portato con sé in dote anni straordinari, capitano dell'Uruguay, quindi anche un giocatore speciale per certi versi, a cui l'Inter rinuncia, almeno a mio avviso, molto, forse troppo a cuor leggero.
Infatti c'è chi ci scrive, c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa che non sappiamo, non può andare via il Farona senza avere la certezza di averne uno migliore in cascina, se no sarebbe folle.
A questo punto sai che facciamo, Cinzia? Ci facciamo aiutare dal direttore Mario Sconcerti. Direttore, ben trovato.
Sì, ciao, buongiorno, ma che è successo? Hanno dato via Godin?
Esatto.
Sì, sembra Godin molto vicino al Cagliari, direttore.
Ah, addirittura.
Esatto, sì. Esatto, e quindi proviamo a darci delle spiegazioni.
Noi stavamo cercando delle spiegazioni.
Se Conte è d'accordo oppure no, se esce un Inter più forte o più indebolita da questa cessione.
Ma la prima parte l'hanno fatta tutta senza Godin l'anno scorso, però giocano Skriniar, Tivrai e Bastoni. Comunque Godin era un buon giocatore di 34 anni, ma un buon giocatore, anzi un ottimo giocatore. L'Inter ha chiaramente bisogno di vendere in questo momento, ha bisogno di avere, non credo che con la cessione di Godin risolva i suoi problemi economici, però di problemi ne ha molti, mi sembra che ne abbia tanti anche a centrocampo. In questo momento ha un solo titolare, ha solo Barella. Poi se arriva Vidal, vediamo. Se dovesse arrivare Kanté, ma mi sembra che ci sia stata una marcia indietro molto rapida.
Ecco, direttore, anche a questo proposito le parole di Giulini su Nainggolan, cioè sulla certificazione della permanenza del ninja a Milano, devono far preoccupare riguardo l'arrivo di Vidal oppure sono due questioni totalmente diverse? Però i giocatori si assomigliano dal punto di vista tecnico.
Ma certo che sarebbe, con l'arrivo di Vidal ci sarebbe una sovrappopolazione, proprio perché in questo momento l'Inter ha una decina di mezze ali, tutte costose. Cioè, se voi calcolate che il centrocampo dell'Inter è stato, nelle ultime 20 partite, è stato Brozovic nel mezzo, Barella da una parte e Gagliardini dall'altra. Allora, resta Barella. Brozovic non improvvisamente, dopo essere stato per mesi il migliore regista d'Italia, adesso è carta straccia. Non è chiaro questo. Non era formidabile prima, non è carta straccia adesso. Comunque, mettiamo che tu prendi Kanté, devi dare via Brozovic. Per quanto riguarda, viene Vidal si va ad aggiungere a Sensi si sposta Gagliardini a fare la riserva di Barella, e lì tu hai Vidal, hai Sensi ed hai Eriksen,
e quindi
in quel tipo di ruolo, quindi e hai Nainggolan, quindi hai quattro giocatori per un ruolo. Io credo che si preparino a dare via dei giocatori.
Eriksen può essere uno di questi,
ma chi lo prende però? Quello è il problema.
Beh, Eriksen in campo internazionale lo trovi da dar via, poi lo puoi dare. C'è il problema del ingaggio alto, ma in campo internazionale usano ingaggi di quel tipo. Il problema è che ci sono veramente pochi soldi in giro. E c'è un fatto, io non so che cosa sia successo tra il patto fatto da Suning con gli inglesi, con gli inglesi, che è stato, che era un patto da 605 milioni ed è stato improvvisamente rotto dagli inglesi nei giorni scorsi, proprio nella questione di giorni fa, che è una cosa di un valore incalcolabile, perché ci sono dentro tutti gli sponsor asiatici che stavano legando la propria pubblicità al campionato inglese. Poi ci sta succedendo qualcosa, io credo che anche queste difficoltà improvvise dell'Inter siano legate in qualche modo a questo. Che poi viene sarebbe la colpa sarebbe di Suning, che non ha versato una o due quote che doveva versare. C'è questa marcia indietro del governo cinese sul calcio, e noi sappiamo che comunque le grandi aziende cinesi sono legate al governo, cioè si tratta sempre di un regime comunista.
Allora ci chiedo,
è un momento molto 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 particolare.
E infatti Gianni da Piacenza le scrive: direttore, buongiorno, all'Inter si è fatta marcia indietro perché tutti sono in profondo rosso, anche il Napoli stesso, che si pensava fosse in salute, ora come ora se non vende non può comprare. E poi ci chiedono sia Michele da Cuneo che Marco da Vicenza una cosa: come fa il Cagliari a sostenere l'ingaggio di Godin, che al momento guadagna circa, insomma, 6 milioni l'anno?
E lo pagherà l'Inter, come fece con Regolani.
Esatto.
Se lo pagherà in parte l'Inter. Ma se quello che mi chiedo io è che sembrava che il Cagliari non potesse comprare Nainggolan, che era il giocatore che gli serviva davvero, e poi l'ha fatto con Godin. Quindi è segno che l'Inter ha, come dire, fortemente rivoluto Nainggolan. Quindi l'Inter si prepara certamente a fare due o tre grosse cessioni a centrocampo. Secondo me una di queste sarà Eriksen. Bisognerà vedere se trovano con questi chiari di luna, se trovano
l'acquirente.
Però una è certamente Eriksen, che in questo momento, bene che vada, fa il quarto attaccante, che non è una soluzione corretta, ma certamente fa la decima mezzala perché di trequartisti ne hanno molti.
Direttore, la parabola di Eriksen è per certi versi pazzesca, se ci pensiamo.
Arrivato
a Milano da uno dei top 5 giocatori forse del campionato inglese, si ritrova, come dice lei, a fare la decima mezzala. Sorprendente per certi versi. Io le chiedo se è più un discorso legato comunque al limiti
tecnico,
tattici del giocatore, oppure ai limiti tattici forse dello stesso Antonio Conte.
Sì, è un limite, questo è un limite di, cioè Eriksen a 29 anni non era una novità. E qui è stato un errore, è stato un errore grosso, perché a Conte quel tipo di giocatore non interessa. E bisognava capire, è stata una anche delle ragioni per cui poi Conte ha avuto la arrabbiatura che ha avuto alla fine del campionato. Lì ti puoi chiedere: ma se tu vuoi Vidal non me lo danno, il Barcellona lo vende, ma c'è il Tottenham che vende Eriksen, lo prendo o no? Perché allora me lo devi dire a quel punto lì, se lo devo prendere o non lo devo prendere. Secondo me Eriksen è un grande giocatore, solo che va usato per quello che sa fare. Era come Godin all'inizio, che tu lo mettevi a fare il terzino. E non è un terzino, non ha l'agilità del terzino, non ha il senso della posizione del terzino. Poi, essendo un professionista, si è messo a studiare, si è impegnato molto e è riuscito a finire bene la stagione. Ma viene immediatamente appoggiato appoggiato per risparmiare almeno una parte dell'ingaggio. L'Inter in questo momento ha un monte ingaggi
mostruoso,
eccezionale,
sì.
Sì.
Insostenibile probabilmente.
Nei primi sei giocatori per monte ingaggi della Serie A ce ne sono tre dell'Inter.
Non hanno, non stanno riuscendo a vendere nessuno. Gli sono tornati giocatori che poi andranno via, come João Mario, come D'Albert.
C'è anche Perisic, direttore.
C'è anche Perisic. Quindi le stanno tornando giocatori anche molto costosi, che non hanno nessuna, pochissima possibilità di vedere la squadra.
Cinzia.
Vediamo.
Allora abbiamo una domanda per il direttore sulla rosa della Fiorentina. Dopo l'arrivo di Bonaventura e forse con l'arrivo di Borja Valero, come si può collocare la Viola?
No, Borja Valero fa la riserva. La rosa della Fiorentina, Borja Valero fa il quinto o sesto centrocampista. Io non lo so, oggi c'era una conferenza stampa di Pradè, sì. Non so cosa abbia detto. Se l'ha già fatta o...
Sì, sì, già fatta.
Sì, sì.
E che cosa ha detto, lo sapete?
Riassumo rapidamente, direttore, non ci saranno movimenti in attacco perché ci sono già 5 attaccanti, Boateng fuori dal progetto tecnico, per quanto riguarda Chiesa non ci sono le condizioni in questo momento per pensare a un'eventuale cessione, e poi insomma ha parlato dell'intuizione legata all'arrivo di Jack Bonaventura. Però insomma sul mercato queste sono un po' le indicazioni principali ora, mentre insomma c'è anche Torreira che è forte, ma in mediana siamo al completo, per il centrocampo non ci saranno evidentemente altri arrivi.
Beh, quindi non comprano più nessuno, non prendono più nessuno.
A quanto pare questa è un po' l'indicazione, cioè la strategia è tenere i migliori piuttosto che andare ancora a investire, probabilmente sì.
Beh, si fermano a un passo da fare una buona squadra. La Fiorentina diventa una squadra incompleta, resta una squadra incompleta, gli manca il regista e gli manca il centravanti. In compenso tiene Chiesa, è una squadra da ottavo, undicesimo posto.
Tanto
ci sono almeno sette squadre in...
Se vuole, direttore, le leggo anche il passaggio testuale, così insomma siamo più precisi. Se la squadra è questa, rimango così. Vogliamo valorizzare degli investimenti come quelli di Amrabat e Kwame. Igor, ci crediamo fortemente. Abbiamo un centrocampo forte, siamo completi nei reparti. Abbiamo un modulo con due punte, ne abbiamo cinque. Può forse marcare un esterno a destra, alternare a Biraghi, che resterà alla Fiorentina, come confermato dallo stesso direttore Pradè, e un centrale in più, calcolando che abbiamo due competizioni senza Europa. Questo è un po' il riassunto del concetto. Però di trattative fresche al momento non ce ne sono.
Io non credo che finirà così. Non credo che finirà così perché domani, mi sembra domani o dopodomani, sarà votata la legge sugli stadi, che è una legge ad personam per commisso. Una legge ad personam per commisso. E Commisso ha spinto molto e ha usato molto la città per avere in fretta questo tipo di soluzione. Praticamente deciderà, non, praticamente è stata cancellata la soprintendenza, i giudizi della soprintendenza, può decidere, basta che decida il comune. E lui ha ripetutamente detto che se non poteva fare lo stadio si scordassero i giocatori. Ora lo stadio glielo fanno fare.
E quindi deve portare i giocatori.
E quindi deve portare i giocatori, anche perché nessuno in Italia ha avuto i privilegi di Commisso, che in un anno si sta mettendo nelle condizioni di costruire lo stadio. Quindi io credo che questo silenzio, cioè tu non fai una conferenza stampa per non dire niente, per dire che resti così, mi sembra una trappola questa conferenza stampa.
Intanto, direttore, c'è anche una domanda da parte di un ascoltatore. Marco, il direttore Sconcerti ha sempre detto che la Fiorentina aveva una rosa modesta. Dopo questa appendice di mercato, con l'arrivo di Bonaventura e forse Borja Valero, con le parole di chiusura sul mercato di Pradè, come possiamo collocare di fatto la Fiorentina? Il direttore ha già risposto, nel senso, praticamente abbiamo detto sotto le prime sette, a meno che non arrivi un attaccante. A questo punto, però, direttore, le chiedo, no, tra i vari attaccanti.
Io avrei lì manca un regista.
Anche un regista, direttore?
È vero che lui, lui non gioca, lui che sarà costretto a giocare senza il regista, cioè con due uomini a centrocampo e una mezzala più avanzata. Lui non ha un regista in rosa. Borja Valero è impensabile, a 35 anni va a due all'ora, no, per carità, è un fatto sentimentale, ma non c'entra niente con la con la squadra. Né è possibile pensare che tu faccia giocare Amrabat, lo puoi far giocare per due partite, tre partite, cinque partite, ma Amrabat è una delle migliori mezzale d'Italia. Ma perché deve giocare regista, che non è il suo ruolo? Cioè, si continua a scommettere, mentre così Amrabat è un'aggiunta. Se si mette a fare il regista diventa una scommessa. Perde molto della fantasia che aveva. C'è da dire che la Fiorentina aveva comprato già molto a gennaio, ha comprato Kwame, comprato Duncan, ha comprato Amrabat, ha comprato Igor a gennaio. E infatti ha finito bene il campionato. Adesso si è aggiunto Bonaventura, ma io sono convinto che arriva ancora un giocatore importante, anche se resta Chiesa. È chiaro che non ha potuto finanziarsi, e io credo che questa conferenza stampa serva soprattutto per dire: togliamo Chiesa dal mercato, che sia un falso annuncio.
Direttore, ultima domanda per lei al 3382-0013. Sono Salvo da Palermo. Potete chiedere al dottor Sconcerti perché la Juventus non va dritta su Dzeko senza tergiversare ancora con altri nomi. Direttore,
amico mio, perché la Roma deve avere un centravanti, e finché non ha un centravanti la Roma, Dzeko non si può muovere, e la Roma non ha i soldi per prendere Milik. Quindi è la stessa identica storia dell'anno scorso con l'Inter.
Sì, insomma, diciamo che è più quotata la permanenza di Dzeko alla Roma che altro.
Ma a me mi sembra praticamente certezza, sì, anche perché la Juve sembra aver virato su Luis Suarez. Intanto, direttore,
io
c'è
una cosa li voglio chiedere al direttore.
Domanda,
un commento, insomma, sul trasferimento di Florenzi al Paris Saint-Germain.
Ma Florenzi è un grande giocatore. Che non andava d'accordo con Fonseca, che ha sbagliato a buttare via questo tipo di giocatore. È un giocatore internazionale, è un giocatore che farebbe comodo a chiunque, può fare tutti i ruoli, persino ala, cioè mezzala. Sono contento che sia andato in una grande squadra, perché è un giocatore che vale.
Direttore Mario Sconcerti, grazie mille come sempre per la compagnia. Ci sentiamo prossimamente qui su Tempo Radio. Grazie.
Ciao.
Pausa per noi, tra poco rush finale. Arriva Marco Calabresi, tanta Serie B perché è uscito il calendario. Intanto, Marco, precisazione comunque importante: la legge sugli stadi è passata stamattina alla Camera ed è legge dello Stato. Noi siamo, come dire, persi questa notizia tra la miriade di informazioni che arrivano ogni mattina in redazione. Bene,
fa più rumore quella di Godin, che tra l'altro è prima in tendenza su Twitter.
Ti credo, ma dai, insomma, per cortesia, veramente, guarda.
È prima.
Guarda, con Marco Calabresi non parlo di Serie B.
Ha superato De Laurentiis.
Faccio mezz'ora di Godin al Cagliari perché con Marco Calabresi. Tra poco, su Tempo Radio, non è vero, parliamo di Serie B, tra poco.